Il corpo somnice se vede sera.
Dove cresce?
È solo Imola che è così, però. Anche Bologna, fa molto di più.
A finale la fama. Roma.
Altro per domenica, infatti. Dunque, se direi, ecco, in questa Domenica della Trinità e anche nella pedagogia della Chiesa c'è un po' una successione, no, nel proporre le feste. Ci chiediamo perché una festa così importante viene collocata dopo la Pentecoste, quando ormai gli allentamenti in attesa dell'estate non meteorologica, che si lascia ancora un po' a desiderare, ma come orizzonte di vacanza, di distensione, come con la fine delle scuole, prima del Corpus Domini, che viene addirittura anche configurato con una processione, con una solennità. Perché la Trinità proprio sembra incastrata in mezzo a feste così solenni che sembra quasi perdere un po' della sua importanza? Non sarebbe meglio, e la proposta c'è stata, riproporre questa festa all'inizio dell'anno liturgico, dove tutto possa essere presentato come un dono del Padre per mezzo del Figlio, nella potenza e nella contemporaneità dello Spirito. Una ragione c'è, ed è che la Trinità non è una festa di tipo speculativo. La Trinità è lo sguardo che noi possiamo orientare, gettare nel cuore di Dio dopo che Dio ci ha donato suo Figlio e ci ha inviato lo Spirito. Noi non capiremmo chi è Dio al di fuori di questi due doni, il Figlio e lo Spirito. Per questo l'abbiamo dopo il mistero pasquale, croce e risurrezione, e dopo la Pentecoste, e l'abbiamo anche come premessa dell'Eucaristia, perché se ci chiediamo che cos'è l'Eucaristia, non possiamo dire soltanto il sacramento che ha istituito Gesù, oppure la memoria di Gesù. Dobbiamo dire l'Eucaristia è la pienezza della vita stessa di Dio a noi offerta nel Figlio e in colui che questo Figlio donato continuamente ce lo porta, che è appunto lo Spirito Santo. Chiarito allora perché proprio oggi la Trinità? Perché in una collocazione apparentemente così infelice, che sembra quasi sacrificare, se non addirittura un po' nascondere, l'importanza e la forza di questa festa? No, è qui che deve stare, perché solo dopo il dono del Figlio, dopo il dono dello Spirito, sappiamo chi è Dio. Un Dio che dà tutto in due modi, dandoci il Figlio e garantendoci questa pienezza d'amore in ogni frammento di tempo, in ogni momento della vita. Adesso invochiamo lo Spirito, che è di nuovo protagonista del Vangelo che ascolteremo, e dentro il dono dello Spirito rivedremo il Figlio, e dentro il dono del Figlio rivedremo il Padre. Chi vede me vede il Padre, chi accoglie lo Spirito accoglie la verità tutta intera. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei poveri, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolce. dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi benigno il cuore e i tuoi beni. Sempre la tua porta, nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è inviato. Dona ai tuoi fedeli che sono in te confidano, i tuoi santi e noi. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Nel libro dei Proverbi, così parla la sapienza di Dio: il Signore mi ha creato come inizio della sua attività, prima di ogni sua opera all'origine. Dall'eternità sono stata formata, fin dal principio, dagli inizi della terra. Quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche d'acqua, prima che fossero fissate le basi dei monti, prima delle colline io fui generata, quando ancora non aveva fatto la terra e i campi, nelle prime valle del mondo. Quando egli fissava i cieli io ero là, quando tracciava un cerchio sull'abisso, quando condensava le nubi in alto, quando fissava le sorgenti dell'abisso, quando stabiliva ormai i suoi limiti, così che le acque non ne oltrepassassero i confini. Quando disponeva le fondamenta della terra, io ero con lui come artefice, ed ero la sua delizia ogni giorno. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre, ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra.
O Signore, quanto è mirabile il tuo nome su tutta la terra.
Quando vedi i tuoi cieli, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissato. Che cosa è mai l'uomo perché di lui ti ricordi, il figlio dell'uomo perché te ne curi?
O Signore,
davvero l'hai fatto poco meno di un Dio, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi.
O Signore, quanta mirabile il tuo nome su tutta la terra.
Tutte le greggi e gli armenti, anche le bestie della campagna, gli uccelli del cielo, i pesci del mare, ogni essere che percorre le vie dei mari.
O Signore, quanta mirabile il tuo nome su tutta la terra.
Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito di verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Ecco, dunque, contemplare, poiché di questo si tratta, è un'arte, e contemplare richiede la stessa disposizione d'animo della preghiera e quindi anche dell'ascolto. la solennità della Trinità non è fatta per capire nel senso ordinario del termine Dio. In latino capire si dice cum prehendere, che ci dà l'idea di afferrare qualcosa e poi di tenerlo stretto a noi. Nella Trinità il capire è finalizzato al contrario, a sentirci noi afferrati dalla verità, a sentirci noi cercati dalla verità, a sentirci noi posseduti dalla verità. Io quando, ma questa è una cosa estremamente personale che non ha niente a che vedere con la dottrina o la verità che vorremmo contemplare questa sera, quando penso alla Trinità mi viene in mente la conclusione dell'infinito di Giacomo Leopardi. E dolce è il naufragare in questo mare. Naufragio significa mancanza di appiglio, significa venire inghiottiti, essere in balia di un orizzonte negativo. L'infinito, da qualunque parte getto lo sguardo, non vedo la terra ferma, e quindi un infinito negativo. Mi trovo in un punto e non vedo un punto che possa significare per me salvezza, ma nella Trinità è il contrario. Da qualunque parte io mi trovi mi sento a casa. Ecco, la festa di domani è proprio fatta per farci sentire a casa, custoditi, protetti, nutriti, saziati, liberati da ogni paura, da ogni preoccupazione, e lo vedremo con la promessa nel Vangelo. Perché? Perché quando si è nel cuore del Dio che è infinito, ogni punto dell'infinito è essere a casa e non fa più paura a niente. Qual è la preghiera di domani? La preghiera di domani, contrariamente a quanto noi pensiamo, che la Trinità sia un mistero logico-illogico, in modo direi ordinario, un pochettino anche superficiale. Sono tre, sono uno, cos'è sta storia dei tre che invece è uno? Saremmo fuori strada se credessimo che la Trinità presupponga nozioni di trigonometria o di matematica. No, capiamola alla luce di questa preghiera. Domani com'è la preghiera? Dio Padre. La preghiera si rivolge sempre solo a uno, al Padre. La liturgia ci insegna a fare questo, eh? Non è che nella liturgia preghiamo lo Spirito, preghiamo il Figlio. Nella liturgia noi preghiamo sempre il Padre per avere che cosa? Per avere in dono tutte le caratteristiche del Figlio e per avere in dono colui che questo Figlio ce lo porta. Quindi la liturgia è un po' più fedele alla parola di Gesù. Chiedete al Padre, il Figlio che dice, no, non chiamate lo Spirito, chiedetelo al Padre, è il Padre l'origine di ogni dono. Quindi volete la pienezza, volete me, chiedete lo Spirito, volete lo Spirito, chiedetelo al Padre. Quindi già in questa idea, anche in questa didattica liturgica, abbiamo che la Trinità non è trovarci di fronte a tre. E una volta chiedere a uno, e poi a un altro, e a un altro ancora, a seconda delle occasioni, a questo, a quello o a quell'altro. La Trinità è chiedere al Padre che ci dia il suo cuore. E la risposta qual è? Il Figlio, sì, ma anche lo Spirito, perché il Figlio è venuto 2000 anni fa, e quindi quella storia sarebbe lontana da noi, se non ci fosse lo Spirito che ce la rendesse quotidianamente contemporanea. Allora, o Padre, quindi Lui è l'origine, dobbiamo riconciliarci con il Padre, eh? È sempre il grande trascurato, ormai come lo Spirito. Padre, che cosa fa il Padre? Inviando nel mondo il Verbum Veritatis. il verbo di verità. Oh, c'è un po' di fatica da fare, perché anche se vogliamo contemplare soltanto la Trinità, è Dio, e davanti a Dio non c'è l'uomo, così è tutto chiaro. Agostino dice che noi della Trinità ne parliamo non per capirla, ma semplicemente perché non vogliamo tacerla. Qual è la differenza? Parlare per capire vuol dire possedere e dovere dire qualcosa, perché si tratta della nostra consolazione, ma mentre ci accingiamo a dirla scopriamo che la nostra parola è infinitamente in ritardo rispetto a tutta la bellezza e la grandezza che ci sarebbe da dire. Allora, cosa vuol dire verbo di verità? Perché, facciamoci questa domanda, perché di tutte le parole, per indicare il figlio si è scelto proprio questa, parola, verbo, specialmente oggi dove le parole irritano, le parole stancano, parole, sempre parole. Perché? Qual è la caratteristica della parola? È che da un lato si distingue da colui che la dice, ma dall'altro trasmette colui che la dice. La parola porta presso un altro, quando è sincera, e Dio è sincero, l'interiorità inviolabile di ciascuno. Quindi il motivo per cui la tradizione cristiana ha chiamato il figlio parola, a cominciare dal Vangelo di Giovanni, il Logos e il Nuovo Testamento, è proprio questa analogia. Come la parola è quell'atto d'amore che apre me agli altri, la parola riceve il compito di dire ciò che differentemente resterebbe mio soltanto. Cosa penso io in questo momento? Sapete voi? No. Nessuno entra nei pensieri degli altri, è la parola che li porta fuori facendone dono. Allora la parola ha questo compito qui, non essere qualcosa di inferiore, ma essere il soggetto che liberamente dice: vi faccio vedere ciò che è in me. Ecco, allora se il figlio viene anche chiamato verbo è proprio per dire questo: in lui il padre dice se stesso, ci fa vedere chi è, non si tiene nascosto. Quindi, e questa parola inviando nel mondo vuol dire dicendola al mondo. Poi, sempre retto dal verbo inviare, lo spirito di santificazione. Il padre manda due doni. Il figlio che lo dice. Cosa vuol dire santificare? Cosa vuol dire santificare? Vuol dire che quella parola che ci viene detta è detta perché noi diventiamo lei, per mezzo dell'ascolto, cioè per mezzo della fede. Noi diventiamo, accogliendola, la parola che ci è stata detta. Accogliere la parola di Dio è accogliere la vita di Dio, è vivere in Lui. E in questi due doni che cosa ha fatto? Ha manifestato agli uomini il mirabile mistero, dove mistero vuol dire realtà imbevuta, piena, della presenza di Dio. Perché parliamo della Trinità? Perché un padre ci ha mandato il figlio, lo stesso padre ci ha mandato lo spirito, e questi due doni avevano uno scopo solo: trasmetterci la sua pienezza, creare una condivisione. A questo punto l'intento della preghiera è già compiuto, conclude e fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria dell'eterna Trinità e ne adoriamo l'unità nella potenza della maestà. Non commento tutto, dico solo nella confessione della vera fede. Nel testo latino cosa vuol dire vera fede? Non vuol dire, cioè, la fede ortodossa, anche, vuol dire quella fede il cui contenuto è la verità stessa di Dio. Vuol dire, è vera perché? Perché quello che lei crede è la verità stessa di Dio. Quindi vera fede non dice una caratteristica del credente, oh, quello è un credente, no, vera fede dice prima di tutto qual è l'oggetto della sua fede, la verità stessa di Dio. Ma un Dio in sé, che si dà senza riserve a noi, è un Dio che ama. Quindi la verità della fede è corrispondere all'amore di Dio. Avere fede vuol dire amare rispondendo a colui che con il suo amore ci ha raggiunto. Il primo effetto della fede non è la conoscenza, il primo effetto della fede è la corrispondenza nell'amore. Io, c'era un esperimento che si faceva in fisica, che anche solo l'effetto di risonanza, la risonanza, si prende un diapason, lui comincia a vibrare, lo si mette vicino a un altro e anche quest'altro, senza essere sfiorato da quello che vibra, comincia anche lui a vibrare, perché le onde dell'uno si trasmettono all'altro. Ecco un'immagine dell'amore. Dio Trinità vuol dire un Dio che vibra, un Dio che è vivo, un Dio che desidera, un Dio generoso. Quando ci manda il Figlio, ci manda lo Spirito, ci manda la sua vita vibrante nella nostra storia. Se uno è in zona e non ha dei pregiudizi, comincia a vibrare anche lui, affascinato da quell'amore che gli ha proposto. Ora, perché dicevo contemplativi? Essere contemplativi significa imparare l'arte di lasciarsi sorprendere e stupire dall'amore di Dio. Dio noi a volte lo neghiamo, lo tacitiamo con le nostre preoccupazioni di essere bravi davanti a Lui, al punto tale che il suo nome lo dimentichiamo mettendo noi al centro. Invece il contemplativo, ma il bambino, il credente, è uno che di fronte a Dio pronuncia immediatamente una parola. Che bello! Quella che disse Pietro contemplando il Cristo trasfigurato. E quando Dio sente questa parola nel cuore dell'uomo, che bello, è contento, perché l'uomo lo ha conosciuto veramente per quello che è. Ecco, si è accorto della presenza desiderabile della carità. Questa è la preghiera. Adesso, il libro dei Proverbi. E la domanda è, leggendolo, ma cosa c'entra questo con la Trinità? C'entra molto invece. Un dato abbastanza straordinario. Parla la sapienza di Dio, sarebbe più logico che parlasse Dio, e invece parla la Hochma, la sapienza. Qual è la caratteristica della sapienza? Di stare un po' presso Dio e di stare un po' tra gli uomini, di giocare su due versanti, il versante divino e il versante umano. La sapienza fa la spola fra le altezze di Dio e la storia quotidiana degli uomini. E già in questa immagine, pensate, un'immagine dinamica, noi all'idea di sapienza associamo quello di dottrina, quello di principi. Invece nell'Antico Testamento la sapienza appare come una infaticabile dinamica di movimento, dal cielo alla terra, dalla terra al cielo. Cosa dice la sapienza? Mi ha creato come inizio della sua attività. Sono parole un pochettino impegnative. Mi ha creato come inizio della sua attività. Che vuol dire? È stata la prima creatura dentro la quale Dio ha fatto tutto il resto. È stata la prima creatura con la quale, per mezzo della quale, Dio ha fatto tutto il resto. Lasciamo per adesso sospeso cosa significhi questo, ma una idea la portiamo con noi. Tutto ciò che Dio ha fatto lo fa dentro le caratteristiche della sapienza. Quindi, continuando a leggere e scoprendo le caratteristiche della sapienza, lo scopo qual è? Dare una risposta alla domanda: e perché Dio ha cominciato un'attività nei nostri confronti? Perché Dio ha voluto? Perché non si è accontentato di esistere, ma ha voluto anche diventare il creatore e il nostro creatore e il nostro padre? La risposta l'avremo solo guardando le caratteristiche della sapienza. Allora, all'origine, l'abbiamo detto, dall'eternità, fin dal principio, dagli inizi della terra. Dall'eternità è stata formata e agli inizi della creazione è stata creata. Cosa vuol dire dall'eternità è stata formata? Vuol dire che Dio ha pensato a lei come al progetto. La sapienza è il progetto di Dio sul mondo, un progetto che Dio custodisce nel suo cuore da tutta l'eternità e che realizza nel tempo. Per dire eternità, allora, non dobbiamo intenderla in un senso metafisico, dobbiamo intenderla sempre nel cuore di Dio c'è stato questo pensiero, avere una creazione da amare. Ecco, insomma, che vuol dire poi? Noi esistiamo da sempre dentro il cuore di Dio. Non chiediamoci da quando, perché nell'eternità il tempo non c'è più. Parlare di eternità significa non misurare l'eternità col tempo, che è una contraddizione, significa gli siamo proprio cari. Prima che ci fossimo, noi eravamo nel suo cuore, nel suo sguardo, nella sua mente, nel suo desiderio. Non c'è stato momento della vita di Dio in cui non abbia pensato a noi. Questo vuol dire, quando non esistevano gli abissi, io fui generata, quando ancora non vi erano le sorgenti cariche di acqua, le basi dei monti e le colline generata, insomma, prima del mondo. Allora questo cosa vuol dire? Aggiungiamo un altro elemento. La sapienza è quello sguardo con cui Dio, creando il mondo, non ha voluto fare qualcosa, ha voluto prima di tutto fare qualcuno. Dio non ha creato il mondo per creare delle distese di monti, di colline. Dio ha creato il mondo per metterci qualcuno al quale raccontare, dire, rivelare che da sempre lui a quel qualcuno ci ha pensato. Lui quel qualcuno l'ha sempre portato nel cuore. Non ha mai pensato Dio alla creazione senza pensare a noi come coloro a cui avrebbe raccontato perché ho fatto tutto. Quindi nella sapienza c'è già un'idea anche dell'uomo come il confidente di Dio, colui al quale Dio non gli dice soltanto ammira quello che ho fatto, che sarebbe troppo poco, gli vuole anche rivelare il profondo perché ho fatto tutto questo. Poi, quando fissava i cieli, io ero là. Che vuol dire? La sapienza non è una teoria che riguarda la terra, riguarda prima di tutto il cuore stesso di Dio. Poi condensava le nubi, stabiliva, ecco, io ero con lui come artefice ed ero la sua delizia ogni giorno. Allora, artefice non vuol dire strumento, di uno strumento non ci si delizia. Il fatto che questa sapienza sia la delizia di Dio pone una domanda, dobbiamo pensare in termini di Antico Testamento, come può Dio deliziarsi di qualche cosa che è finito, che è creato, che magari è anche infedele, come andrà la storia? Questa parola è quella decisiva, sembra quella meno importante, quella meno teologica, quella meno filosofica, quella meno biblica, delizia, eppure la più importante. Perché? Perché che Dio si delizi della sapienza vuol dire che dentro la sapienza c'è qualcosa di divino, perché Dio non potrebbe deliziarsi se non, prima di tutto, di se stesso. L'amore non comincia con la creazione, ecco il messaggio. L'amore c'è sempre stato in Dio. Certo, l'Antico Testamento non ha l'idea di Trinità che si fermerà soltanto nel Nuovo con la rivelazione di Gesù, che ci parla del Padre, del Figlio e dello Spirito. Però nell'Antico Testamento c'è già questa nozione. Il motivo per cui Dio ha creato il mondo non si trova nel mondo, si trova in Dio stesso. E se Dio si delizia, si rallegra, gioisce, è perché nella creazione lui vede finalmente qualcuno capace di accogliere tutto il suo cuore. Quindi che ci sia la delizia vuol dire il mondo è stato fatto con sapienza, cioè Dio ha fatto il mondo in modo tale che in questo mondo appaia una creatura che possa corrispondere all'amore di Dio. Questo è già il messaggio dell'Antico Testamento. Poi sembra anche quasi un po' un diminuire. Giocavo davanti a lui in ogni istante, giocavo sul globo terrestre ponendo le mie delizie tra i figli dell'uomo. Ma come? Il libro della sapienza? La sapienza che è stata scritta in greco? Il gioco? Il gioco come l'attività più grande, gioco davanti a Dio, gioco sulla terra. Ma che cos'è il gioco? È l'unica attività che non ha altro scopo all'infuori di sé. Il gioco è immagine delle cose gratuite, che rallegrano, che danno delizia, senza produrre, senza stare sotto la logica del calcolo. Perché si gioca? Si gioca per distendersi, si gioca per rallegrarsi. Giocando si fa qualcosa, come che si fa qualcosa? Il gioco ha una logica, certo che ce l'ha la logica. Togliamo le regole e poi vediamo come riusciamo a giocare. Nell'anarchia assoluta non si gioca affatto. Senza regole non si gioca. Prima di giocare stabiliamo le regole del gioco. Però la natura del gioco qual è? Gioire di esserci. Il gioco vero, non il gioco d'azzardo, il gioco vero, gioire di esserci, fare qualcosa che ci fa vivere in un'atmosfera di gratuità. Forse, proprio anche perché sono capaci e vogliono giocare, Gesù ha insistito che i suoi discepoli devono tornare come i bambini, non per essere infantili, ma per reimparare l'arte della gratuità, a differenza degli adulti che si qualificano per l'arte, che poi non è un'arte, del calcolo e della, proprio del pensare con quali mezzi la massimizzazione del profitto. Bene, allora da questa lettura noi sappiamo una cosa: scopo della creazione è trasmettere al mondo una delizia che c'è prima. Scopo della creazione è portare nel mondo la sapienza, e sapienza adesso nel significato anche etimologico, dare sapore. Il mondo non capirà mai perché c'è, se si riferirà a se stesso. Il mondo capisce perché c'è se alza lo sguardo e chiede a colui che lo ha fatto: perché mi hai fatto? Già nell'Antico Testamento c'è una risposta: per trasmettere a voi le mie delizie. Venendo al Vangelo, ritorna Giovanni. Cosa sono le molte cose? Le molte cose. Sappiamo che nella lingua greca il neutro plurale ha anche il valore del singolare. Il neutro plurale vuol dire una unità, è una unità differenziata, ma esprime una compattezza. Quindi potremmo anche dire: avrei tutto da dirvi. Quel molte cose è in realtà: avrei tutto da dirvi, vorrei dirvi tutto. Ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Qui noi pensiamo spesso, no, che il peso sia, come dire, qualcosa che ha a che fare con la sofferenza, con la croce, ma nel testo greco letteralmente non c'è il peso, dice semplicemente non potete portarle adesso. Adesso insiste, non potete portarle adesso. Allora qual è un'interpretazione che viene data? Ma Gesù non vorrebbe parlare della croce, ma sarebbe troppo doloroso, gli apostoli non ce la fanno. Come non ce la fanno? È il contesto dei discorsi di addio, quindi sta già parlando della croce, anzi siamo già alla vigilia della croce. Quindi è anche nel contesto non corretto dire Gesù vorrebbe parlare della croce, ma siccome gli apostoli sono non preparati, impressionabili, rinuncia. No, è in positivo che va letto. Vuol dire, adesso, in questa vostra condizione qui, ma soprattutto anche nella mia, è bene per voi che io vada, io vorrei darvi tutto. Ma ancora non siete nella capacità di poterlo accogliere. Mi devo dire questo, vorrei darvi tutto, molte cose da dirvi. Se è il Logos che dice vorrei dirvi tutto, come che dicesse vorrei dirvi me stesso, ma sappiamo che il dire di Dio è il dare. Vorrei darvi tutto, ma non siete ancora capaci di esserne capienti. La capacità. Poi che cosa aggiunge? Quando verrà Lui, lo Spirito di verità vi guiderà tutta la verità. Cerchiamo di capire bene. Gesù sta parlando di sé. Vuol dire, il mio dono non si è ancora compiuto. Il mio dono sarà compiuto quando tornerò al Padre. Allora vi darò lo Spirito che porterà finalmente a voi, tutto quello che ho da dirvi. E quello che ho da dirvi è una sola parola, me, il Figlio del Padre. Questo è l'intento di Giovanni. Perché tutta la verità... Tutta la verità non vuol dire che la verità che Gesù dà è parziale. Lui è tutta la verità. Ma perché tutta la verità che Gesù sarà? Il Figlio glorificato, l'uomo risorto, l'uomo amato per sempre. E perché tutto questo finalmente possa diventare nostro? Che cosa occorrerà? Occorrerà che qualcun altro lo porti. Il Padre lo ha inviato. Lui torna al Padre ricco di noi e chi potrà portare questa ricchezza che Gesù ha conquistato e che il Padre tiene a sua disposizione? Deve essere lo Spirito. Quindi è come che Gesù dicesse, la mia opera non è finita, io devo risorgere, quando sarò accolto dal Padre avrò quel tutto da darvi e allora quel tutto non tornerò io che resterò là. Ve lo porterà lo Spirito, che vi porterà la pienezza dell'amore che finalmente, nella mia risurrezione, ha ritrovato la strada verso il cuore dell'uomo. Ecco. Dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Attenzione, dirà tutto ciò che ha udito. Che cosa ode lo Spirito? Ode la parola di Dio. Ma la parola di Dio che Dio dice è sempre solo una, tu sei mio figlio, tu sei mio figlio, io ti amo, sono tuo padre, tu sei mio figlio. Ecco che cosa ascolta lo Spirito, ascolta un padre che ama e un figlio che è amato e con questo sente tutto Dio. Perché vi annuncerà le cose future? Ecco. Capite? Perché Gesù parla, vi annuncerà le cose future? Perché compito dello Spirito è portare la vita del risorto. Il risorto non è una cosa tra le cose future, il risorto è il nostro futuro. Il risorto è il nostro futuro. Allora che lo Spirito ci annuncerà le cose future vuol dire tranquilli, vi dirà tutto. Ma non la curiosità, e domani cosa mi succede? No, vi dirà tutto vuol dire tutto quello che sarete si è già compiuto nella risurrezione di Gesù. Anche voi sarete investiti della stessa gloria che Dio dà al suo figlio unigenito. Lo Spirito ve lo dice e ve lo porta. Quindi quel tutto non è da intendere in un senso numerale, quante cose ancora restano da sapere, quante cose da approfondire. Vi dirà tutto, vuol dire vi dirà me stesso, anzi vi darà me stesso, ma nella condizione di risorto, perché è nella risurrezione che si compie il tutto, non nella croce. La croce è il passaggio. Poi egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio. Da quel che è mio. C'è qualcosa in Gesù che è suo? C'è qualcosa in Gesù che è suo? Lui ha detto altrove: la mia parola non è la mia. Sembra una contraddizione. La mia parola non è la mia. Ma a ben guardare è un modo per parlare dell'amore. Quando uno è amato, l'amore è suo, certo che è suo. Lui è l'amato, quindi, anzi, è raggiunto da questo amore. Ma nel momento in cui l'amore lo raggiunge, l'amore si mostra anche come dono di qualcun altro. Quindi dire la mia parola non è la mia da parte di Gesù, similmente a quanto poi dice dopo, vuol dire tutto quello che io sono è un dono del Padre. Tutto quello che io sono è un dono del Padre. Allora, se lo Spirito prende da Gesù e ce lo dà, cosa fa lo Spirito? Diffonde su di noi tutto l'amore che il Padre dà al Figlio. Capite? Cioè, lo Spirito ha come funzione quello di innalzarci a quella pienezza che è propria del Figlio di Dio. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Gesù parla di sé chiamando il Padre, parla dello Spirito parlando di sé del Figlio. Gesù ci dà l'esempio, non parla mai dell'uno fissando lo sguardo su di lui, ma sempre fissiamo lo sguardo sul Padre, incontriamo lo Spirito e il Figlio, sul Figlio incontriamo e il Padre. Ecco, questa è la circolarità dell'amore. Tutto quello che il Padre possiede è mio. Oh. Lo possiede il Padre o è del Figlio? Domanda posta male. Vuol dire che il Padre è generoso e tutto quello che il Padre ha lo ha dato a Gesù. Perché Gesù come Figlio di Dio è Dio? Perché non ha opposto la minima resistenza, non ha messo limiti all'amore del Padre. Il Padre gli ha detto: voglio che tutto quello che è mio sia tuo, e ha ricevuto la natura, Figlio di Dio, ma anche si potrebbe dire Dio Figlio. Poi che cosa dice? Guardate come Gesù passa dal discorso dal noi, Padre, Figlio e Spirito, al discorso per noi, per noi. Per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Ecco, soffermiamoci concludendo su questa parola. Gesù sta dicendo una cosa molto semplice: vi parlo del Padre, del Figlio e del Spirito perché vi rendiate conto di quanto grande è il dono che vi è stato fatto. Vi sto parlando della Trinità perché capiate che se vi parlo di Dio non è per farvi sentire lontani da Lui, ma è per farvi sentire gli invitati nel cuore della Trinità. La pedagogia di Gesù è questa: parla di Dio per far venire voglia in chi lo ascolta di aprirsi a quel dono, perché lui ne sta parlando non per dire guardate com'è bello Dio, sta dicendo è vostro. Quindi ci dà la vera dimensione della festa di domani. Qual è lo scopo della festa della Trinità? Non è approfittare di una domenica per fare un trattato di teologia. È contemplare il dono, sapendo che il dono contemplato, usiamo la parola prediletta da Giovanni, è il dono inviato. è il dono inviato, invierò lo Spirito, il Padre ha inviato il Figlio, è il verbo prediletto da Giovanni, invio, la Trinità è invio, che vuol dire, capisci quello che è? Ricordati, è una comprensione che ti deve fare sentire al centro e tutto quello che vedi aggiungi una parola per te. Questo è lo scopo della Trinità. E questo è anche lo scopo della festa di domani. Allora, in conclusione, perché domani è proprio domani la festa della Trinità? Primo, perché il risorto è diventato quel molte cose, cioè l'unica cosa da sapere. Vivremo come Dio figlio, come figli di Dio. Secondo, dopo la Pentecoste. Perché dopo la Pentecoste? Non era più logico prima? Prima sappiamo 1, 2, 3, poi dopo vediamo le loro azioni. Risurrezione? No, è il contrario. Da questi doni che ci vengono inviati, noi capiamo chi è colui che ce li manda. Terzo, al centro di tutto sta il Padre, perché Lui è l'origine. Ma attenzione, è tipico di chi ama mostrarsi in colui che ama. Tipico è della luce mostrarsi nelle cose che illumina. Tipico è della parola farsi udire nella voce di chi la pronuncia. Allora, noi il Padre non lo vediamo accanto, noi il Padre lo vediamo dentro il Figlio. Noi il Figlio non lo vediamo accanto, noi il Figlio lo vediamo nello Spirito. E con un giochino, è un giochino però è efficace. Se pensiamo alla Trinità come 1 più 1 più 1, alla fine salta fuori una somma, salta fuori un triumvirato, non più l'unità dell'agape. Se però pensiamo in termini di amore, di dedizione, e diciamo uno per uno per uno, vedete che alla fine salta sempre fuori uno. Allora, come dobbiamo pensare alla Trinità? Non come una somma, ma come Gesù nel Vangelo ci ha insegnato. Il Figlio mostra il Padre che è amore. Lo Spirito mostra il Figlio amato dal Padre. Dove arriva uno, arrivano tutti e tre. E quindi l'unica cosa da fare è chiedere al Padre lo Spirito, perché il contenuto dello Spirito è il Figlio. E chi è nel Figlio dice con il Figlio Abba Padre. E come ricorda Paolo, nessuno direbbe addio Padre se non per opera dello Spirito, che a sua volta che cos'è? Portarci il Figlio. Beh, insomma, alla fine i conti tornano. Ecco, l'importante è capire che tutta la riflessione che si fa, tutta la riflessione che sembra anche complicata, serve a dare una risposta, questa. Quando Dio ci ama, Dio fa qualcosa di diverso da quello che sempre fa, no? Com'è possibile che Dio ci ami? Ecco, com'è possibile che Dio sia amore? Se non fosse già amore, non ci amerebbe. Ma dire che Dio è amore significa dire Dio è Padre, Figlio, Spirito, dinamica, dono, vita, comunione, coinonia, usate tutte le parole che volete. Quando noi crediamo che Dio ci ami, noi stiamo pensando alla Trinità. Se Dio non avesse già l'esperienza dell'amore, come potrebbe amarci? Quando un uomo e una donna danno la vita a una nuova creatura, la fecondità gliela dona il Figlio o la fecondità è la condizione che il Figlio ci sia? Ovviamente è la condizione che il figlio ci sia, perché se non sono fecondi non nasce la vita. Bene, se Dio ci ama, non è che l'amore glielo insegniamo noi o gli diamo noi l'occasione di amarci, è perché Lui è già amore e ci cerca non per deliziarsi di qualcosa che gli manca, ma ci cerca e ci ama per dare a noi le sue eterne delizie. Il luogo in cui si sperimenta la Trinità come delizia è uno solo, anche se nelle sue diverse forme, che è la preghiera. E oltre alle preghiere di richiesta, dovremmo imparare proprio questo nella festa della Trinità, che pregare è lasciarsi deliziare da quel Dio che ci ha voluto proprio per trasferire a noi tutta la sua esperienza di vero sapore, cioè di vera delizia che dall'eternità lo caratterizza. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Per intercessione della gloriosa, sempre Vergine, Madre di Dio, vi benedica, custodisca e delizi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Dunque, sabato prossimo ne abbiamo
uno
e siamo ancora qui. Poi qualcuno, come già sabato,
però non ricordo cosa ha detto delle parole, tutte le parole che dice.